Ed eccoci qua, bentrovati con Beppone, reduce dai successi di Francoforte, Bruxelles, Barcellona, Ginevra, Zurigo, Lugano e Pombiate. No, niente, volevo fare una cosa un po' tipo simil-radio, ma non fa ridere. Volevo anticipare che questa puntata potrebbe contenere meno perché questa volta ho pensato di fare una cortesia a voi e un gesto di rispetto nei confronti della mia intelligenza e mi sono scritto l'episodio. Dall'altro lato, siccome sono risaputamente un grafomane, è venuto anche un episodio decisamente più lungo rispetto a quello che sarebbe potuto essere. Spero che l'ausiliare sia il verbo essere. E quindi niente, eccoci qua. Mi chiamo Giuseppe, anche stavolta. Questo è il terzo episodio di I Pezzi Miei, che è un progetto solo audio in cui leggo ad alta voce dei pezzi miei che ho scritto, ma che in pochissimi hanno letto. Spero che qua non intervenga la seconda voce. Scherzo, lo monto io, quindi no. Il pezzo mio di oggi è la bozza di un soggetto per un film TV, in due episodi, che è stato però anche diverse altre cose. Il disclaimer che vi faccio è che è possibile che l'episodio diventi molto lungo, perché la storia di questo pezzo si intreccia alla storia di un periodo abbastanza importante della mia vita, che vorrei prendermi del tempo per raccontare, visto che nessuno mi paga, che questo podcast si chiama I Pezzi Miei, faccio un po' quello che minchia voglio. Quindi se non avete voglia di ascoltarlo, vi annoia o proprio vi dispiace, non me ne frega un cazzo, show fuori dai coglioni. Sigla. Scusate, stavo rispondendo a un messaggio su WhatsApp. Eccoci. La storia del pezzo di oggi è la storia di quando finivo l'università circa. Era il 2010 ed ero appena stato in questa piccola città che si chiama Tromsø, ma che all'epoca, prima di andarci, ero convinto si chiamasse Tromsø. È in Norvegia, sta sopra il circolo polare artico e io sono andato a fare l'Erasmus lì. Sono stati mesi molto belli. Poi ero tornato, mi ero rifidanzato con la mia ex fidanzata, che avevo lasciato prima dell'Erasmus, mi ero laureato ed ero finito, grazie a un'amica di mia madre, a fare uno stage a Mediaset, alla divisione sitcom, che all'epoca era la divisione di Fatma Ruffini.
Allora, siccome non lo dice lui, lo dico io. Aveva ottenuto questo stage solo grazie a questa amica di sua madre. La sua tutora aziendale non sapeva neanche chi fosse fino a due giorni prima dello stage.
Andando a ritroso a cercare le mail per capire che cosa fosse successo quando, mi sono accorto di due cose. La prima è che non ho idea neanche della mia stessa biografia, le date, le cause e gli effetti, non mi ricordo un cristo di niente. La seconda invece è che Karina, la mia tutor in quei pochi mesi a Mediaset, aveva iniziato un po' aggressivamente la nostra relazione, credo via mail, accusandomi velatamente di essere raccomandato, cosa che ero, ma è finita poi per diventare una persona che a distanza di anni e tempo sono convinto mi voglia ancora bene e a cui io personalmente voglio bene.
Ho sempre voluto lavorare in TV, in qualunque maniera e pressoché a qualunque titolo. Una volontà rinforzata da uno delle decine di colloqui inutili che ho fatto nella vita da lì in avanti. In quel caso ero andato a parlare con quello che allora era il responsabile della divisione periodici di Walt Disney Italia.
Piccola parentesi sul privilegio. Non lo dirà lui, perché a questo punto si vergogna, ma anche questo colloquio in Disney l'avevo ottenuto per conoscenze. Il tizio era un compagno di scuola di sua zia e credo dovesse un favore a suo nonno.
Avevano una sede in Brera, credo che da dopo l'acquisizione di Panini tutto si sia spostato e anche lui penso che non lavori più lì. Ero uscito da questo colloquio con un sacchetto pieno di fumetti e questo consiglio, diceva così: io avevo delle pompe di benzina, cosa che era vera, ma ho sempre voluto scrivere fumetti, sono più felice qui, intendeva in Walt Disney, a fare un lavoro che c'entra coi fumetti solo vagamente, perché il direttore della divisione periodici non è che partecipasse al processo creativo, che non a scrivere i copi dei cartelli con le istruzioni per il POS del distributore automatico, anche se in quel caso guadagnavo il doppio. Se puoi, mi ha detto, rimani sempre vicino a quello che capisci ti piace, non importa come o in che veste. Detto che potrei aver parafrasato qualcosa di questo intervento, il succo era sostanzialmente quello. In TV alla fine non sono mai riuscito a lavorarci, ma ci sono andato vicino alcune volte. L'ultima, anche se non era proprio un lavoro, è stata l'anno scorso. All'epoca questa quarantena era ancora la trama di un film banale chiusa nel computer di qualche autore con poca fantasia e io mi sono presentato ai provini di Chi vuole essere milionario. L'ultima stagione ho passato, per la verità, due volte uno screening telefonico che consisteva in domande a bruciapelo del tipo: dove risiede il ministero degli interni? O qual è il santo patrono d'Italia? Detto francamente, non ho idea di come io abbia potuto rispondere correttamente a queste domande, considerando che stavo ansimando come in cima prossima a 5 rampe di scale, però di fatto ho passato questa prima selezione. Poi ho passato anche una specie di quizzone scritto con domande a risposta aperta. Ho incontrato un'umanità abbastanza varia e simpatica, che magari un giorno racconterò. E mi sono accorto però che prendersi delle ferie dal lavoro per queste cose, se non sei completamente squilibrato, ti fa sentire un po' cretino.
Lo farà sentire cretino te, complessato di merda.
O quantomeno, diciamo, ti fa sentire una persona media. Restituisci di te l'idea di questa persona da centro commerciale, chiamiamola.
Classista e sfigato.
Il tipo di persona che la sera, di fronte a qualche rom-com degli anni zero proiettata sul muro, scucchiaiando una bacinella di Häagen-Dazs, coccola l'idea di mandare tutti a fare in culo in ufficio. La speranza di apparire e diventare ricchi credo sia un grande equalizzatore in questi casi. È come se fosse un muro di fronte al quale tutti abbassano un po' i propri standard di dignità, un muro fatto principalmente di soldi o della possibilità di guadagnarli in qualche modo. Mi sa che è un po' la parte non misogina dell'insight dietro a quei porno in cui le ragazze, attrici, accettano di fare le cose, quelle che si fanno nei porno, dopo aver visto dei quattrini sventolati sotto il loro naso.
Sei tu che cerchi solo scuse per poterla perdere la dignità.
Adesso però ti metto in muto perché porno mi girano i coglioni anche a me e se no dura 6 ore questa agonia.
Mi fa ridere pensare tra l'altro che quei soldi probabilmente siano di più di quelli che in realtà poi verrà pagata l'attrice, quindi con la transazione in scena che è più ingente rispetto a quella che accade dopo, dietro le quinte, o che forse è accaduta prima, non lo so, quando vengono pagate le attrici dei film di porno.
Figlio mio, dai, stringi per Dio che siamo ancora molto, molto distanti dal punto!
Comunque, di questa volta qui del milionario vi racconterò un'altra occasione perché è abbastanza simpatica, come vi anticipavo, ma non è l'oggetto di questo, cioè di questo episodio. Tutto era per dire però che dopo il quiz, dopo questo quizzone, non il quiz al quale poi in realtà non ho partecipato, mi hanno chiamato in una stanza con gli autori e c'era una videocamera. Mentre entravo mi hanno detto che somigliavo a Ben Affleck, ma il Ben Affleck senza problemi di alcolismo. Piccola parentesi, i problemi con l'alcol sono stati allusi con il gesto della bottiglia fatto col pollice alzando il gomito e facendo con la bocca gluc gluc gluc. Poi mi hanno fatto chiacchierare. Una delle varie domande pretestuose che mi hanno fatto per vedere come venivo in video era come mai volessi andare in TV. E io, che evidentemente non so dire molto altro rispetto alla verità, ho detto che sono cresciuto con questo culto di mio papà, che fa il chitarrista, vedendolo in televisione e ascoltando, affamato, i suoi racconti del dietro le quinte. Ero affascinato da quello che non si vedeva, dai nomi di queste persone che non comparivano mai, ma che facevano succedere le cose. Mi attraevano gli aneddoti su questi personaggi che mio padre raccontava ad altri adulti, mentre io ascoltavo in silenzio perché ero ancora relativamente piccolo. E quindi c'era questo elemento di fascinazione rispetto al mondo della TV. Ero affascinato da chi compariva in TV, da chi compariva lateralmente, perché mio padre comunque non è mai stato un frontman, diciamo, e anche da chi non compariva affatto, cioè era dietro le quinte a far succedere le cose, a muovere i film. Durante la mia infanzia e l'adolescenza ho passato una quantità enorme di ore di fronte alla televisione. Da piccolo mi capitava di accorgermi che avevo il telecomando in mano mentre ero già per strada verso scuola. Una volta, per non perdermi la scena dell'omino dei marshmallow in Ghostbusters, che peraltro stavo riguardando probabilmente per la decima volta in un VHS che avrei potuto mettere in pausa, ho fatto la pipì giù dal balcone accanto al televisore. Il balcone era accanto al televisore, non il posto in cui ho fatto la pipì. Finché ho avuto una tele, il primo gesto al rientro in casa, anche durante gli dell'università, quando c'era la luce, e quindi quando non dovevo accendere la luce come prima cosa, è sempre stato accendere la TV, perché sentire i suoni della pubblicità, riconoscere l'orario dalle sigle dei programmi, Dragon Ball, i Simpson, poi cambiavo sul 5 per Uomini e Donne, poi di nuovo sul 6 per Dawson's Creek. Spero che questi fossero tra l'altro titoli coevi, come dicono quelli che scrivono, cioè che fossero durante lo stesso periodo. Magari sto mescolando i pomeriggi liceali e quelli universitari. Comunque sono cresciuto in questa maniera, e finita l'università avrei molto voluto lavorare in televisione, scrivere la TV. Francesco Piccolo, nel suo audiolibro che ho ascoltato di recente su Spotify, dice che la TV è scritta da persone che odiano la TV e non solo odiano la TV, odiano anche le persone che guardano la TV. Io onestamente non ho idea se sia vero, perché non avendoci mai lavorato non conosco quel mondo, però io forse, che ci ho voluto tanto lavorare in televisione, appartengo alla generazione successiva rispetto a quella che attualmente sta ancora scrivendo la TV. La generazione che ha iniziato a credere veramente nel valore di un tipo di intrattenimento, nella convinzione che ci fosse una scala pressoché infinita di grigi tra il maestro Manzi e il Jerry Springer Show. In mezzo a quel range, per me, e credo per la mia generazione, non c'è bisogno di scegliere tra distrazione totale dalla realtà, il Jerry Springer Show, appunto, che mette in scena una versione stretchata della realtà per convincerti che la realtà non esiste, e Pedagogia, il maestro Manzi, appunto. Convinti, cioè siamo un po' convinti anzi che si possa usare lo strumento della TV come una forma di espressione artistica a tutti gli effetti. Siamo un po' tutti figli o nipoti di Umberto Eco e del collasso tra alto e basso nel dominio della cultura che lui ha incarnato e di cui ha scritto, secondo me, abbastanza bene per le cose che ho letto.
Ma che cazzo sta dicendo? Delira?
Sì, no, allora, forse ho sottovalutato il problema. È partito in una digressione infinita.
Puttana Eva, un tantino.
Diamo gli altri 2 minuti, sennò poi muto lui e leggo io il pezzo. Qualche mese prima di finire l'università, credo fosse qualche mese prima, onestamente non mi ricordo, era successo che Riccardo fosse riuscito a farsi prendere a un corso alla RAI, a Roma. Tra l'altro aveva conosciuto a quel corso un'attrice che credo si chiamasse Steigerwald, che a me piaceva molto perché l'avevo vista in Come te nessuno mai di Muccino. Quella della scena alla fine del film sul tetto in mezzo alle lenzuola, un'idea molto borghese e molto romantica del sesso adolescenziale. All'epoca c'ero rimasto molto male perché in quegli anni ero geloso di Riccardo e speravo avremmo sempre fatto tutto insieme. Ci immaginavo come Fruttero e Lucentini, Age e Scarpelli. Invece lui in quel caso aveva presentato questa domanda di partecipazione al corso da solo e ci aveva anche messo dentro delle cose che avevamo scritto insieme. Io mi ero un po' risentito per questa cosa, non gli avevo detto niente perché sono un passivo aggressivo di merda e alla fine... Almeno credo di non avergli detto niente, forse invece abbiamo litigato. Alla fine sicuramente avevamo capito tutti e due che c'era stata questa cosa, ma non ne abbiamo mai parlato. O almeno credo, appunto, forse invece avevamo litigato. In Mediaset mi avevano messo a guardare dei format TV esteri, israeliani, bulgari, ma anche inglesi, del nord Europa, eccetera. Dovevo schedarli e indicare se secondo me avessero delle possibilità di adattamento in Italia. La divisione di Fatma Ruffini... Lei poi personalmente, per la verità, l'ho intravista solo un paio di volte in quei mesi che sono rimasto lì, ma per me era un nome mitologico, scritto vicino al logo di Scherzi a parte. La sua divisione comunque faceva quello, cioè cercava delle sitcom da adattare e poi le adattava con autori e attori italiani. Avevo trovato un format, si chiamava Bad Sitcom, non come brutta sitcom, ma come sitcom da letto. Non so se sia la traduzione corretta, comunque Bad con la E. Il format di per sé era banalotto. È stato cancellato prestissimo, andava in onda su Channel 4 e consisteva in un gruppo di 6 estranei che venivano messi in una specie di grande fratello, ma plot twist incredibile, 3 di loro erano in realtà dei complici degli autori e avrebbero generato una serie di situazioni via via sempre più assurde e insopportabili ai danni degli altri 3. Non era niente di che, appunto, a me quando l'ho visto, ricordo, non mi ha fatto particolarmente ridere. Se non fosse che con Riccardo qualche tempo prima avevamo messo giù un soggetto che avevamo intitolato Non farmi ridere. E io ho pensato, cazzo, questo format non funziona, quello bad sitcom, perché nessuno frega niente di questi che vengono presi per il culo. Ma se tutti questi fossero vecchi attori comici in semidecadenza, se venissero coinvolti con la scusa di inserirli nel cast di un nuovo programma comico su Italia 1, e invece non ci fosse nessun programma comico da produrre, ma il programma fosse questo, cioè una serie interminata di scherzi ai loro danni coordinati da altri comici che sono in combutta con la produzione. Insomma, mi sono fatto tutte queste domande e, anche se ero ancora un po' risentito rispetto a quello che vi ho raccontato poco fa, ho coinvolto Riccardo pensando di fare un grande gesto di dimostrazione di superiorità. Ecco, vedi, io a lui l'ho coinvolto, anche se l'occasione era mia e me l'ho ritagliata io, mentre invece è lui, insomma. Avevamo raccontato l'idea a un collega di Carina, di cui oggi onestamente non ricordo il nome, che però ci aveva risposto che era troppo cattiva. A distanza di anni ho visto modi anche più crudeli di ridicolizzare le vecchie glorie della tele. Mi ricordo ancora una puntata di Ciao Belli in radio in cui chiamavano Pino Campagna, quello di Ci sei? Ce la fai? Sei connesso? Che andava in giro con la sciarpa. Che aveva mandato il demo per una canzone comica alla redazione di Radio DJ, cioè della trasmissione di Radio DJ, e lo avevano chiamato per chiedergli live, per telefono, qualcosa tipo registrare dei suoni di scorreggia oppure dei versi che lui faceva nella canzone che potevano essere... che tra l'altro mi ricorda uno dei migliori duo comici che ho conosciuto nella vita, che sono Fabio e Mingo, purtroppo caduti in disgrazia. Un tasto che non vorrei toccare. Comunque, insomma. Quindi questo era stato pensato come un format TV, o meglio, lo avevamo rivisto come format TV dopo che avevamo scritto degli appunti. Nei mesi poi è diventato un soggetto per una sitcom da 12 episodi di 20-22 minuti ciascuno e alla fine è diventata una proposta per un film TV in 2 puntate da circa 2 ore ciascuna. Riccardo, all'epoca era a Roma, era riuscito a mandare a Peppe Fiore, uno scrittore che entrambi ammiravamo molto, Tra l'altro poi sarebbe finito anche nel video di un pezzo di Giovanni Truppi, Domenica, che è uno dei miei video preferiti, nonché una delle mie canzoni che mi commuove di più. Peppe Fiore, nonostante lo ammirassimo molto, come molti che abbiamo conosciuto in quegli anni, soprattutto grazie a Riccardo, devo dire la verità, ci sembrava raggiungibilissimo, e di fatto era raggiungibile, lo abbiamo raggiunto, e spulciando tra le mail ho trovato cosa ci aveva risposto quando gli abbiamo mandato questo soggetto. Ci aveva scritto: 1. Così com'è è assolutamente improponibile sia a Rai che a Mediaset. 2. La cosa dell'ictus di Pozzetto era una butad. Quando l'ho letto, prima ho pensato che mi aveste frainteso. Poi mi è venuto il dubbio che siate stati così perfidi da mettercelo dentro pur sapendo che era una butad. 3. Anche con la tara del fatto che è un concept che amo molto, è sinceramente una delle cose più divertenti e meglio scritte che mi capitano in mano da mesi e mesi. L'incipit è stupendo. La scena di Sbirulino col robot è Ginger e Fred dopo una cura di metilone. Johnny Dorelli è un personaggio leggendario. E, insomma, se l'ha detto lui, io ve lo leggo e vediamo come vi pare.
Ce la faremo!
Non farmi ridere. Film TV, 2 episodi da 100 minuti l'uno. Soggetto di Riccardo Mauri e Giuseppe Schiavone. All'epoca non metteva la C, Riccardo C. Mauri. La C sta per c***o. Il film ha per oggetto le vicende di un gruppo di vecchi comici in disuso, che si trovano più o meno casualmente, dopo anni di inattività, all'interno di una casa di riposo privata nota nel mondo dello spettacolo. I personaggi, fittizi ma calcati su attori veri, possono essere di seguito con il loro nome vero. Il primo: Gianfranco D'Angelo, ultra settantenne, nato artisticamente al Bagaglino, mattatore di drive-in, devoto di Silvio Berlusconi che l'ha reso qualcuno. In bolletta dura e assediato dai creditori, protetto da un mondo con cui si è indebitato, intrattiene una relazione platonica con Gafi, alias Gabriella Fiorenzi, infermiera tirocinante della clinica, 24 anni. Lei si appassiona della sua impressionante cultura e di come la nasconda senza fatica. Lui, come normale, vorrebbe rubarle gli anni che ancora devono venire. Pippo Franco, collega e compagno di palcoscenico di D'Angelo, amici da un quarantennio, ricordato specialmente come spalla per imitatori e per i pezzi disco demenziali cui ha prestato voce e volto negli anni Ottanta, quando già era un cinquantenne avvizzito. Ormai incapace di qualsiasi ironia, Pippo, malgrado il suo nome, fuori dal palco, ha perso ogni sentimento del ridicolo, per abbracciare completamente senza riserve un progetto insensato di propaganda cattolica nel quale coinvolge anche gli abitanti della clinica. Johnny Dorelli, coniatore compulsivo di tormentoni di ogni specie tipo «Ciao, goduria! Voglio presentarvi un oggetto indescrivibile, ma cosa dico indescrivibile? Indescri, ma cosa dico indescri? Vibile!» Padrone del nonsense italiano e mattatore della domenica, la sua carriera è stata stroncata dall'arresto per possesso di cocaina prima e per molestie sessuali poi. Ex marito di Loretta Goggi, all'apice della popolarità è stato colpito da ossessioni insensate e molto invadenti. Non è più riuscito a tollerare di fare pipì in cessi pubblici perché non poteva sopportare che qualcuno lasciasse la tazza sporca prima di lui e che chi veniva dopo potesse pensare che era stato lui a lordare tutto. È inseguito da continui e ingiustificati attacchi di panico che non hanno alcuna manifestazione sintomatica se non un irrefrenabile meteorismo e una paralisi imbattibile. Negli ultimi tempi la sua verve è sempre più stentata e sempre meno raffinata. Tra le ricorrenti e sudaticce gag da panciotto e cravattino slacciato c'è l'urlata proposta «Champagnino!» all'indirizzo di qualsiasi amico, o meno, di sbronza, e il continuo toccarsi le tasche e guardarsi intorno per imboccare a uno degli astanti la battuta «Cerchi qualcosa?» per poi poter rispondere toccandosi «Se mi è rimasto un vaffanculo». Loretta Goggi, precocemente invecchiata, rimasta sola dopo il burrascoso divorzio con Johnny, ex ballerina della domenica italiana, cantante, moglie e amante nazionale. Balla ancora quando è da sola in camera, la notte, senza musica. L'ultima drammatica apparizione retribuita è quella alla conduzione di Miss Italia del 2007. Forse il confronto della sua bellezza sfiorita con quella acerba delle concorrenti, o l'intolleranza nei confronti della cariatide di Buongiorno, l'hanno spinta a una figura indegna. L'ingresso fuori copione durante la diretta e la minaccia di abbandonare la conduzione per la mancanza di condizioni professionali idonee è stato il fondo che non si è accorta di toccare. Tutto perché non aveva partecipato al siparietto tra il più sempre imperturbabilmente inconsapevole Mike e Fiorello. Cocchi Ponzoni. Seconda metà, perché in ogni mezzo bicchiere c'è sempre una metà vuota del duo artistico Cocchi e Renato, ha sempre rivendicato la specificità artistica, in special modo nel panorama italiano, della comicità che lui e Pozzetto scrivevano e incarnavano. Quando ha perso il treno del cinema, forse per scelta, forse suo malgrado, ha perso un amico e un vagone di quattrini. Con Pozzetto non riescono praticamente a guardarsi in faccia. Nelle prime scene si rivolgono l'un l'altro senza motivo, utilizzando solo bisillabi aperti e milanesi come «stronzo», «pirla», «merda». Nonostante tutto ha conservato un discreto smalto e resiste all'idea di aver avuto meno riconoscimenti del suo ex amico, alimentando la sua convinzione di aver fatto sempre la cosa giusta, di non essersi lasciato corrompere. È riuscito a condurre una vita dignitosa e a tenere da parte dei soldi e a sposare, ora è rimasto vedovo, quella che secondo Pozzetto era la donna della sua, di Pozzetto, vita. Bip il robot, o la variante proposta sotto di Marco Bazzoni. Negli anni 80 si esibiva nelle trasmissioni per ragazzi, appena undicenne come robot dei cartoni giapponesi, muovendosi a scatti e ripetendo «Bip bip, mi si sono fusi i transistor!», divenendo un'icona per tutta la sua generazione e una mascotte per sfruttatori della comicità di ogni risma. Autistico, emarginato, aspirante suicida, è in cura per perenne esaurimento nervoso. Proponiamo appunto una variante fra cui non siamo riusciti a scegliere. Metterlo come se fosse lui stesso, Buzz, che è giovane ma completamente esaurito, si ritrova a 35 anni in casa di riposo, abbandonato da tutti dopo la morte del suo fraterno amico e forse amante, coautore di qualsiasi cosa facesse lui. Renato Pozzetto. Cantante, attore, teatrante, intellettuale, volgarissimo. Non contiene la libido dei vecchi. Nonostante qualche amico a Mediaset programmi sistematicamente ogni estate decine di suoi film, fatica a mantenere lo stile di vita che era riuscito a raggiungere negli anni Ottanta. Con il naufragio di due matrimoni alle spalle e due mogli con appetiti da 5.000 euro al mese, si ritrova ad affrontare difficoltà economiche che non si aspettava. Dopo il fallimento del progetto economico dietro la sua campagna contro il fumo, messo alle strette, sceglie l'imponderabile, l'attuazione di un progetto balordo, fingere la sua morte per coinvolgere i compagni di clinica in uno spietato spettacolo sulle miserie della vecchiaia degli artisti. Ma in fondo, alimentato dalla bontà che non si riesce a non vedere nei suoi occhi e nelle sue guance, alla fine penseremo che abbia fatto tutto per poter tornare ad abbracciare l'amico Koki. Sandra Mondaini, vedova inconsolabile del marito scomparso con cui faceva coppia sul palco nella vita, da sola faceva Sbirulino, pagliaccio tenero e ironico. Di notte, quasi ogni notte, la casa di riposo si sveglia assediata da un rumore frequente e irregolare di lenzuola agitate e da una frase vecchia e riconoscibile. Che barba, che noia, che barba, che noia, che barba, che noia. Che noia, che barba, che barba, che noia. Trama. I comici, dopo anni di inattività coatta, vessati da una gloria scomparsa e da un assortimento non invidiabile di acciacchi, si ritrovano casualmente insieme, ricoverati in casa di riposo, ad assistere al crepuscolo della loro vita artistica e biologica. La loro ripetitiva routine viene animata soltanto dalla visione, insieme, della TV, di quell'obbrobrio che la TV è diventata con i comici attuali, e dalle attenzioni di Gafi, infermiera provocante e premurosa, in una situazione che sembra il riprodotto di tante commedie sexy cui molti di loro avevano partecipato più o meno gloriosamente. Iniziamo a conoscere i personaggi attraverso i loro commenti su ciò che guardano in TV e gli aneddoti spesso eccezionali che ne susseguono. Cercheremo di stemperare l'atmosfera mortifera di questo setup attraverso la brillantezza quasi surreale dei dialoghi.
Negli anni poi avrei letto alcuni altri soggetti, dei copioni, alcune sceneggiature, solo per accorgermi che in realtà nessuno le scriveva in questa maniera qua, dando indizi su come avrebbero potuto svilupparsi e dall'altro lato inserendo una serie infinita di dettagli completamente inutili perché poi di competenza di qualcun altro, nella fattispecie il regista, il direttore della fotografia, eccetera. Però mi piaceva scrivere così e credo che distinguesse un po' quello che facevamo.
Proponiamo di cominciare con una scena precisa, che per il potere evocativo che esplode e per la costellazione di riferimenti che apre, aiuta a capire da subito che cosa succede, dove e perché.
Intendo questo, cioè generalmente gli autori di questi soggetti, soggettoni e trattamenti non si permettono di fare dei claim su cosa succederà all'audience nel momento in cui guarderà questo tipo di scene. Soprattutto non lo fa con parole come costellazione, di cui mi prendo interamente la colpa.
Una sera, dopo una scena conclusa troppo presto, nella sala TV di una clinica, alcuni anziani che sembrano qualunque sono illuminati solo dalla luce verde del televisore. Sono i comici, con le gambe coperte da plaid in tinte antipatiche, porpora, antracite, verde marcio, beige, tutti in pantofole di pelle. Fissano la luce verde che li copre con le immagini del finale di Amici miei, la morte e il funerale del Perozzi. Vediamo e sentiamo dentro la TV la moglie di Perozzi dire «Ma siamo sicuri che non è uno scherzo, che è morto davvero?» Qui una voce off che riconosciamo essere quella di Renato Pozzetto inizia a raccontare con malinconia la storia pubblicamente spettacolare e privatamente spettacolosa, storie di amicizia e di rivalità, di successi più o meno temporanei, dell'età dell'oro dei vecchi impietosamente ritratti come dei vecchi. Il racconto di Pozzetto, per ognuno dei personaggi, viene punteggiato di immagini di repertorio televisivo che chiariscono da dove ognuno viene e come è arrivato fin lì. Alla fine di ogni micro racconto, dei titoli sovraimpressi che riportano nome, cognome e soprannome fanno da didascalia ai primissimi piani dei protagonisti da vecchi. Finito il giro di presentazioni, ricominciamo a sentire l'audio della televisione. Ancora la moglie del Perozzi. E poi si piange quando muore qualcuno. Non è morto nessuno. Cos'era? Niente. Non era niente. E Tognazzi che fa? E poi è proprio obbligatorio essere qualcuno? A questo punto uno dei vecchi, Renato Pozzetto, rantola, sembra soffocare e infine viene portato via soccorso da infermiere e infermieri. Quello che noi sappiamo è che è morto. Da qui, da quando vediamo i titoli di testa, cominciamo a raccontare la vita dei vecchi nella clinica prima della morte di Pozzetto. L'atto successivo si apre con la sequenza del funerale del comico. Nello shock per la morte improvvisa, nei giorni successivi, Cocchi Ponzone riceve una busta da parte di Pozzetto, dell'ex amico, da aprire come testamento solo dopo la sua venuta di partita, in presenza di tutti i comici ricoverati in casa di riposo. Alla solenne apertura della busta si apprende che questa contiene il testo dell'ultimo spettacolo scritto da Pozzetto, sorta di testamento artistico che lui avrebbe voluto mettere in scena entro la fine dell'anno, offrendo così a ogni comico l'occasione, se non di rilancio, almeno di un addio alle scene in grande stile. Nelle volontà è specificato che se lui fosse mancato prima del tempo, i superstiti avrebbero avuto l'incarico di mettere in scena lo spettacolo in sua assenza, con la promessa di una forte somma di denaro come eredità, a spettacolo compiuto. Lo spettacolo dovrà avere l'imponenza e la potenza colossale di una veglia di Capodanno Rai, dell'addio alle scene di Andy Kaufman, ritratto da Forman in Man on the Moon. Dovrà far piangere di felicità e riempire il cuore delle persone per del tempo. Dopo un primo momento di titubanza, i comici riconoscono il valore di quell'impegno, spinti soprattutto da Cocchi Ponzoni, realmente motivato dal ricordo di un'amicizia irrisolta, dalla solita incompiutezza di quelle relazioni che si chiudono senza la capacità di dirsi un perverso, nonostante tutto ti ho voluto bene. Iniziano quindi le prove dello spettacolo, di cui non cogliamo mai la compiutezza, limitandoci ad assistere ad alcuni frammenti di gag. Sappiamo però che ognuno dei vecchi interpreterà sostanzialmente se stesso. Questo pretesto sarà motivo di divertimento vergognoso, vedere D'Angelo vestire i panni ormai stretti del Tenerone, trattenere a stento la derisione per l'incapacità di Johnny Dorelli di rimanere sobrio e leggere un gobbo, impallidire di fronte alla totale mancanza di senso del sé di Loretta Goggi che si produce in orridi balletti artritici in un improbabilmente sexy tutù, eccetera. Nel contesto di queste prove, conosciamo più a fondo le vicende personali dei singoli personaggi. In particolare si darà enfasi all'amore bruciato tra Johnny e Loretta, costretti anni prima a girare una sitcom, 2x3, da marito e moglie per finta, mentre ancora si litigavano per interposti legali. Soprattutto si godrà di uno sguardo privilegiato sull'abisso dell'amicizia finita tra Cocchi e Renato. Vedremo come si sono lasciati male e come Cocchi è diventato marito della donna della vita di Renato e come consideri con gratitudine l'amore, il risarcimento per la vita e i soldi che non ha avuto. Le vicende invece personalissime di Sandra Mondaini, ossessionata dal marito morto, e di Bip, il robot, sinceramente esausto di stare al mondo, saranno da sfondo trovando nel finale una reciproca risoluzione. Gafi, alias Gabriella Fiorenzi, infermiera tirocinante della clinica, si proporrà in un ruolo particolarmente attivo nella messa in scena delle prove, che desta dei sospetti. Per colpa della sua ingenuità e grazie all'intuito geniale dell'autistico Bip, il robot, al termine del primo episodio scopriremo, noi spettatori non i protagonisti, che Pozzetto non è morto, attraverso espedienti e figure retoriche tipiche del giallo classico speculativo. Qualcuno che nota qualcosa, che non riesce a mettere a fuoco, indizi disseminati e infine fatti deflagrare tutti insieme nell'attimo di rivelazione. Il secondo episodio offre all'inizio la spiegazione dell'inganno. Renato Pozzetto, che ha per anni ossessivamente cercato di contattare Dudi Berlusconi proponendogli ogni tipo di format, sitcom, varietà, fiction, ha infine trovato un accordo per il più subdolo dei reality show, riprendere di nascosto alcuni anziani che, con un entusiasmo fuori tempo massimo, si preparano per ritornare sulle scene. Il compenso pattuito è quella famigerata eredità che verrebbe poi spartita alla fine dello spettacolo. Il piano di Pozzetto ha coinvolto anche Gafi, che confesserà a Gianfranco D'Angelo, per cui ha iniziato a nutrire una stima sincera e qualcosa di più dell'affetto, di essere la figlia di Renato Pozzetto. Cocchi sta comunque guidando questa banda di paralitici verso l'umiliazione certa della diretta televisiva ormai imminente. È sempre più convinto che l'impegno che sta profondendo sia la manifestazione della sua devozione a un'amicizia troppo grande per essere finita. Pippo Franco condurrà la serata insieme a Johnny Dorelli, entrambi accompagnati da Loretta Goggi, nei panni di una valletta sgasata. I numeri saranno appunto quelli classici dei singoli comici. A una settimana dalla messa in scena, dalla diretta, Bip, che origliando una conversazione telefonica di Gafi, complice di Pozzetto, aveva scoperto l'inganno, ancora non è riuscito a parlarne con nessuno. Di notte si sta girando per la clinica cercando le telecamere nascoste senza sapere bene cosa farne. Quando sembra essersi risolto a sradicarle una ad una, dal buio gli si fa incontro una figura bassa e goffa che cammina stupidamente in due scarpe giganti. È Sandra Mondaini vestita da sbirulino. Per lei, vestirsi da sbirulino è l'unico modo per non morire di dolore, per scordare la scomparsa del marito. In una reciproca disclosure, Sandra e Bip arrivano a condividere il segreto, decidono che alla fine, e tutto sommato anche così per questi poveri vecchi, questa è un'occasione inaspettata di vita, un motivo per non morire. Bip e Sbirulino sono la coscienza del gruppo che sceglie deliberatamente di ignorare i fatti, di sacrificare la conoscenza per una briciola di esistenza televisiva, lasciando tutti sognare. È finalmente la sera dello show. L'orchestra è pronta sul palco, i conduttori sono impagliettati di due frac blu e rosso, Loretta Goggi non sta nella pelle e continua a ripassarsi il mascara, Cocchi sorride, ce l'ha fatta. Questa sarà l'orazione funebre che non è stato capace di regalare a Renato. Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere le miserie di questi derelitti negli ultimi due mesi di quotidiana umiliazioni reality, commentate con il consueto cattivo gusto butterato e col marsupio della Jalappas Band. I produttori e la rete sono convinti che si tratterà di un successo. Dietro le quinte tutto si muove di fibrillazione. I primi numeri, pure più simili a momenti della vecchia corrida di Corrado, passano lisci. Pippo Franco e Johnny Dorelli poi chiamano sul palco Cochi, che canterà, accompagnandosi, il grande successo della coppia. E la vita... Cochi recita alcune battute struggenti, con gli occhi lucidi, sull'amico scomparso. A questo punto dal pubblico si alza Pozzetto, col cuore pieno di tutto l'affetto che aveva dimenticato di avere, e sale sul palco. Abbraccia Cochi forte, il pubblico applaude, Cochi arpeggia l'intro della canzone, i due si guardano sorridendo e come se non fosse passato un giorno dall'ultima volta cominciano a cantare. Alla seconda strofa, dopo che l'attacco dell'orchestra ha lanciato l'ovazione del pubblico, però Pozzetto sembra dimenticare le parole e disarticolare la bocca. È colpito da un ictus, viene subito soccorso da Gafi che grida «Papà!». Questa volta non ci sarà niente da fare. Pozzetto morirà per davvero, lasciando il momento di intrattenimento più visto nella storia della TV italiana, dopo il Festival di Sanremo 95 condotto da Pippo Baudo. 18.220.000 spettatori. Nessuno di loro farà più niente in televisione. Solo Buzz risolverà i suoi problemi, supererà finalmente il trauma grazie alla presenza materna e rincoglionita di Sandra Mondaini e comincerà a fare l'autore per alcuni comici di Colorado. Con i soldi che ognuno ha guadagnato, può permettersi di abbandonare per sempre la clinica. In fondo, il sempre dei vecchi non è così lungo.
La trama, oggi rileggendolo, al netto di alcune ingenuità e della mancanza di originalità della premessa, che in fondo non è molto differente da quella di, per dire, Chiedimi se sono felice con Aldo, Giovanni e Giacomo, che credo sia di Massimo Venier, ma anche di altre, molte altre commedie italiane agrodolci, Verdone su tutti, al lupo per dire, in cui vecchi amici o fratelli e sorelle tornano a volersi bene, a stare insieme per via del desiderio di un defunto, di un moribondo che poi si scopre non era davvero defunto o davvero moribondo. Insomma, al netto di queste cose mi sembra ancora un soggetto solido, bello, che vorrei vedere davvero messo in scena. A tratti ci sono degli spunti secondo me ancora oggi geniali. E soprattutto mi sono accorto che rileggendo queste cose, ogni volta che le rileggo c'è un layer ulteriore che conferisce dei significati che non immaginavo a quello che c'è scritto dentro. Per esempio, questa cosa mi sembra anche oggi raccontare di me e di Riccardo, nonostante all'epoca non raccontasse affatto di me e di Riccardo.
Persona che si monta la testa, è finita la festa.